Radio Blu e Tu, in collaborazione con Arci Rovigo APS, vi trasmette ora Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci tra storia, arte, scienze e politica.
Buonasera, è qui presente il dottor Carmelo Mantone che molto gentilmente, senza nessuna insistenza, ha accettato questo invito a Rovigo. Per noi è un'occasione molto importante perché abbiamo una casa circondariale, abbiamo una popolazione carceraria abbastanza nutrita, più di 200 presenze, e di conseguenza, e però la città sembra che non abbia sentore di questa presenza. Io farò una breve introduzione più avanti, lascio la parola a Diego Crivellari per un saluto da parte dell'Università, dopo al professor Grandi. Prego.
Ma sarò veramente brevissimo, intanto ringraziando anche per l'organizzatore che ha la possibilità di consentirmi di un argomento così importante, in realtà è proprio importante, potrebbe dire questo Grandi, questo anche come dire giurista, e quindi sicuramente è meglio per queste tematiche. Però il tema carcere del territorio, come potremmo capire, insomma, riguarda non soltanto quello che facciamo, diciamo, come cur e di supporto agli atenei, ma anche per qualcosa, insomma, che siamo occupati in anni precedenti. Ed è vero quello che diceva il dottor Codice, è un tema importante su cui la città si è scarsamente interrogata, comunque, c'è una struttura di cui si è parlato molto ai tempi della sua inaugurazione, sono passati un po' di anni. Invece credo che sia giusto dare una discussione su questa situazione di presenza, come la città può essere recentemente attivata per fornire risposte, essere di supporto anche rispetto a un tema appunto così pesante, così importante, che tocca, lo ricordiamo tutto poco, ma anche esseri umani, che tocca i diritti. Quindi è sicuramente una cosa importante quella che è stata anche da questo ciclo di conferenze così importanti. E di cui devo dire molto contento anche quando può cooperare e collaborare per consigliere di questo tipo. Quindi ringrazio veramente anche per l'iniziativa, spero possono esserci ulteriori occasioni di collaborazione e dibattito su temi così importanti e pregnanti che purtroppo vengono secondo me affrontati troppo poco, insomma, credo che dobbiamo darci da fare per moltiplicare queste occasioni ed essere anche di supporto magari all'amministrazione e agli enti che devono occuparsi, sono piuttosto che possono occuparsi di queste tematiche e di questi temi. Grazie.
Chiamo il professor Grandi.
Buonasera, io sono il coordinatore del corso di laurea magistrale in giurisprudenza presso la sede Ludigina dell'Università di Ferrara. Quindi rivolgo innanzitutto un ringraziamento alle associazioni che hanno organizzato, che hanno dato vita a questo meritorio ciclo di incontri, e ringrazio anche per aver scelto la nostra sede di Palazzo Angeli per due di questi incontri. Dopo quello che si è tenuto martedì scorso, dal nome del, devo dire, evocativo, accattivante, si parlava di lavorare meno e vivere meglio, l'incontro di martedì scorso, ma sono lieto di partecipare in quanto penalista all'incontro odierno che riguarda da vicino la materia di cui mi occupo quotidianamente, sia per la ricerca sia a fini che ritengo non meno importanti della didattica, e vorrei trasmettervi davvero la difficoltà talvolta che avvertiamo noi in classe, in aula con i nostri studenti, far comprendere ai futuri giuristi, alle future generazioni di giuristi, l'importanza dei principi garantistici che connotano, che innervano il diritto penale liberale, per diverse ragioni. Anzitutto perché si nota, si percepisce proprio palpabile tra gli studenti una tendenza innata a empatizzare con la vittima, con le persone offese. C'è una tendenza quindi a prendere la parte di chi subisce le conseguenze direttamente del reato, e a comprendere meno certi esiti procedimentali che vengono percepiti come, per così dire, lassisti. E dall'altro lato perché i giovani in particolare sono bombardati, come tutti noi, e anche più di noi, da questa rappresentazione mass mediatica distorta del crimine e della criminalità che solletica la pancia dei cittadini, degli elettori, e cerca poi di intercettare il consenso nel modo più semplice, più primitivo, cioè si brandisce la mazza del diritto penale con un sottofondo musicale fatto di slogan, la certezza della pena che poi viene equiparata alla certezza del carcere fino all'ultimo giorno, talvolta poi si traduce nell'ancor più primitivo: chiudiamo la porta della galera e buttiamo la chiave, no? Quante volte. Quindi nella nostra attività formativa quotidiana il riferimento al carcere, alle storie del carcere, all'abuso del carcere, inteso come abuso della pena carceraria, e alle conseguenze e agli effetti collaterali del carcere, nella mia prima lezione comincio illustrando, tentando di far capire agli studenti quali sono i potenziali effetti collaterali del carcere, non solo per chi lo subisce direttamente, cioè per il condannato, e per i familiari, ma anche per tutti coloro che vivono il carcere pur non essendo condannati, quindi per tutti coloro che sono coinvolti nell'amministrazione penitenziaria, e per terminare poi con la collettività. Lo sappiamo, se il carcere non è accompagnato da attività di risocializzazione aumenta i tassi di recidiva, quindi anche la collettività può subire indirettamente gli effetti di un cattivo carcere. Allora qui, attraverso questi riferimenti, allora gli studenti aprono gli occhi e capiscono l'importanza di quei principi che delimitano, che devono delimitare il ricorso al diritto penale e in particolare alla sanzione carceraria nel novero delle sanzioni. Qui poi i nostri studenti sono fortunati perché possono vantare all'Università di Ferrara di studenti, di docenti valorosi come il professor Pugiotto, che mi ha chiesto di, personalmente di portare anche i saluti proprio personali, scusate la ripetizione, al dottor Cantone, con il quale diciamo sono incrociato più volte in passati eventi scientifici, nonché la professoressa Carnevale, che era la passata garante dei detenuti della provincia di Ferrara, e grazie alla quale abbiamo un progetto meritorio con quello che consente alle persone detenute presso la casa circondariale di Ferrara di iscriversi ai corsi dell'Ateneo Ferrarese, tra mille difficoltà e ostacoli, sostenere gli esami. E i miei colleghi, se fossero stati qui, avrebbero certamente citato un comunicato del Garante Nazionale del 29 ottobre, che ai noi aggiorna il dato tragico dei suicidi in carcere. Vorrei dire, nonostante, non certo per responsabilità evidentemente, di dirigenti competenti, valorosi e sensibili come il dottor Cantone, anzi nonostante il loro impegno e per ragioni evidentemente strutturali, per ragioni tralatizie, allora il 29 ottobre erano 72 decessi e il garante auspicava che proprio l'immediata entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia, che conteneva appunto un allargamento della platea e dell'ambito applicativo delle misure alternative, e importanti novità anche in tema di giustizia riparativa. E allora citare quel comunicato stampa è come gettare sale su una ferita, in duplice prospettiva: intanto perché dobbiamo aggiornare quel conteggio, siamo arrivati a 80, di cui 5 donne, e poi per l'esito così stridente delle ultime scelte legislative. Chiaramente non sono osservazioni di natura politica le mie, ma di politica del diritto sì, e di politica criminale sì, me lo posso permettere in quanto appunto penalista impegnato su questo fronte. 2 anni fa ho avuto l'onore proprio di, insieme al professor Pugiotto e alla professoressa Carnevale, di redigere un parere in qualità di amicus curiae alla Corte Costituzionale, che si apprestava a valutare la illegittimità del cosiddetto ergastolo ostativo, peraltro già certificata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo qualche tempo prima nella sentenza Viola contro Italia. Sappiamo tutti come è andata a finire. Dapprima la Consulta, in un tema così spigoloso, ha rinviato la questione di un anno, poi a maggio di altri 6 mesi, avrebbe dovuto decidere lo scorso 8 novembre, colpo di scena. Decreto legge 162 del 2022, noto a tutti più che altro per la grottesca cosiddetta norma anti-rave, ne abbiamo sentito parlare tutti, definita dall'autorevolissimo professore e avvocato Tullio Padovani un esempio di analfabetismo legislativo, ma le conseguenze sistemiche di quel provvedimento assai più gravi. Anziché riformare nel senso indicato, nel senso necessario, l'ergastolo ostativo, quella riforma ha diciamo determinato un ulteriore irrigidimento di quella disciplina e una estensione dell'ambito applicativo, e per di più ha rinviato di 60 giorni, speriamo si tratti solo di un rinvio, la appunto riforma Cartabia. E quindi rinviando l'entrata in vigore di una riforma che avrebbe potenziato le misure alternative e ne avrebbe esteso l'ambito applicativo. Seguendo quindi quelle istanze, mi avvio alla conclusione, ribadite a più riprese non solo dal Garante Nazionale, ma anche dall'Unione Camere Penali, attraverso la potente voce dell'avvocato Cagliazza e dalla dottrina penalista, e quindi non posso che concludere citando proprio il testo del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, che quindi della quale faccio parte, della quale mi faccio portavoce, che aderendo al comunicato stampa del Garante Nazionale diceva pochi giorni dopo: desta preoccupazione il persistere delle condizioni critiche di molti degli istituti penitenziari gravati dal sovraffollamento, e in questo contesto un eventuale differimento, poi verificatosi, dell'entrata in vigore della riforma Cartabia anche in relazione alle disposizioni di diritto penale sostanziale pregiudicherebbe la funzione deflattiva che la riforma avvia a realizzare in termini del tutto ragionevoli nelle parti che interessano il sistema sanzionatorio. Certo, si tratta solamente di un rinvio per ora, ma insomma non sono certamente buoni segnali, che sembrerebbero quindi prospettare tempi duri per chi si aspettava, per chi si auspicava un ulteriore passo avanti più deciso e più coraggioso che in passato di attuazione dei principi di extrema ratio e di sussidiarietà. Quindi non solo nel senso di rendere il ricorso al diritto penale una scelta estrema di ultima ratio attraverso una vasta opera di depenalizzazione, ma anche nel senso di rendere il carcere stesso ultima ratio all'interno di un più ampio arsenale sanzionatorio. Troppo pessimista? Allora, registriamo con favore le dichiarazioni del neo ministro della giustizia, Carlo Nordio, che all'indomani del giuramento ha detto: la certezza della pena prevede che la condanna debba essere eseguita, ma questo non significa solo carcere e soprattutto non significa carcere crudele e inumano, che sarebbe contro la Costituzione. Speriamo davvero che il dottor Nordio mantenga fede a questa dichiarazione programmatica. Grazie.
Ho preparato una breve introduzione anche per qualificare la mia formazione che non è una formazione giuridica. Io stesso, quando l'assessore Tambello mi chiese se avrei accettato di fare garante, siccome sono anche una persona curiosa, ho detto di sì, ma non pensavo a che cosa mi sarei trovato di fronte. Vi leggo due paginette che forse inquadrano questo problema del carcere e anche del carcere di Rovigo da un punto di vista che non è strettamente giuridico, strettamente tecnico, ma forse può interessare chi non è immediatamente dentro la realtà del carcere e anche chi lo vive come problema di una comunità che tira avanti nel dolore, obiettivamente. Allora, lo scrittore Maurizio Torchio, nel blog Minima Moralia, parla degli orologi che nei corridoi del carcere di Bollate segnano ciascuno un'ora diversa. E gli scrive: nemmeno qui, in una delle prigioni con il tempo meno sprecato, e sottolineo questa frase, in una delle prigioni con il tempo meno sprecato, si sente il bisogno di fare funzionare gli orologi, eppure il tempo è l'essenza del sistema penale. Solo uno scrittore, forse un poeta, poteva cogliere questa anomalia. Non tanto l'imperfetto funzionamento di strumenti ai quali è richiesta la massima precisione, quanto piuttosto che questa non precisione è presente in un luogo, il carcere di Bollate, che è un modello per come è impiegato il tempo. Sia quello che attiene lo scalare della pena, sia il tempo che ricerca il suo utilizzo più fruttuoso, dato che in qualsiasi situazione ci troviamo, il tempo è un bene estremamente prezioso. Questo tempo è talmente prezioso che lo Stato ha pensato di privare del suo libero uso coloro che si sono macchiati di delitti. Ha pensato di allontanare questi individui dal consesso civile per tutelare la comunità dalle loro azioni delittuose. Tra le due funzioni dell'istituzione carceraria, una è facilmente condivisa da tutti, e cioè l'allontanamento temporaneo dal consesso civile del soggetto colpevole. Questo vale tanto più quando l'incarcerazione per un delitto odioso accompagna il detenuto con il leitmotiv «chiudetelo in cella e buttate le chiavi», è quello che ha detto anche l'avvocato Grandi. Lo schiumare di rabbia della comunità ferita è stato cavalcato da alcuni politici che pensavano di raccogliere voti grazie all'emotività del momento, ma l'emotività conduce a risultati analoghi a quelli che hanno portato il detenuto a scontare le sue colpe. Mentre è proprio nella coscienza sovraindividuale che dovrebbe appartenere allo Stato l'agire con la massima oculatezza e riflessione, e soprattutto in modo scevro da pulsioni di vendetta. La Repubblica di Venezia è universalmente nota come la Serenissima, perché la sua azione politica e l'amministrazione della giustizia era secca, che è il sinonimo di sereno. Io mi sono stupito, ma sereno vuol dire secco. E quindi senza umori, limpida come appunto un cielo sereno. Solo un essere disumano e folle potrebbe comminare pene che non contemplino il reinserimento del detenuto nella società. Ed è evidente che il percorso all'interno delle carceri italiane deve, o almeno dovrebbe, restituire alla comunità degli individui aggiustati. D'altro canto, l'idea stessa di rinchiudere infruttuosamente un individuo fino a quando non avrà scontato il suo debito presenta scarsi vantaggi per la comunità. Trascorso il suo tempo di detenzione, il soggetto reitererà e rientrerà nel consesso civile incattivito a causa del tempo trascorso inutilmente e delle pessime relazioni intessute in carcere. Questo se non avrà vissuto un iter di risocializzazione, di reinserimento nel lavoro, di appropriazione della propria individualità attraverso studi e frequentazioni adeguati. Con riferimento al carcere di Bollate, per me è stato un esempio importante, sembra essere l'istituto che ha il tempo meno sprecato in Italia. Quel tempo sereno del carcere di Bollate può essere raccontato anche da un solo numero, 18% di recidiva. Immaginiamo che le carceri italiane siano un'impresa in cui l'utilità sociale è valutata economicamente a fronte di un costo d'esercizio di circa 135 euro al giorno per una popolazione cifra tonda 54.000 detenuti. Un anno d'esercizio individua una spesa di 266.850.000 euro. Cosa penseremo se ci trovassimo con prodotti rifiutati, intendo detenuti che rientrano nelle galere a causa della recidiva, prodotti rifiutati al 65%? Equivarrebbe a dire che spendiamo la somma astronomica di 100 milioni di euro inutilmente e solo per infliggere sofferenze insensate. Cosimo Bucoliero, nel suo libro Senza sbarre, che attiene il carcere di Bollate, ci racconta di aver fatto togliere tutti gli orologi da Bollate, ma soprattutto di aver immaginato col suo team un carcere diverso, un carcere che può presentarsi con una recidiva del 18% rispetto alla media nazionale del 62%. Un direttore che può proiettare la sua attività in 15 anni ha buone speranze di raggiungere buoni risultati. Tre lustri di lavoro in un ambiente non facile possono essere fruttuosi per un ambiente molto partecipato, qual è quello della comunità milanese. Al contrario, la casa circondariale di Rovigo ha visto 4 direttori in 3 anni. Cos'è possibile progettare? Come si può perfezionare nel tempo? Ed è questa la fase più importante, perfezionare nel tempo un progetto di un nuovo carcere, se il tempo a disposizione è poco più di un anno. Anche l'aiuto della comunità cittadina che accoglie il carcere non è un tema da poco. Nel libro della Bucoliero viene citato il fatto che quando in una scuola si chiede di disegnare la propria città, molto raramente gli allievi ricordano di indicare il carcere. Di questi tempi questo fenomeno si va accentuando con la realizzazione di nuove carceri all'esterno del centro abitato, in terreno agricolo. Il carcere moderno sconta la stessa espulsione dei cimiteri dai centri urbani, con la differenza che la città dei morti non è dimenticata ma è vissuta assiduamente dalla comunità. Eppure un carcere come quello di Rovigo è a tutti gli effetti un quartiere urbano, in cui vivono e lavorano più di 400 persone tra detenuti, personale di custodia, impiegati, amministrativi, eccetera. Certamente l'isolamento dal tessuto urbano è insito nel progetto del carcere moderno, ma questa tendenza non appartiene alla tradizione storica delle città italiane. Infatti le carceri storiche italiane sono ancora all'interno del tessuto antico. I temi che attengono il carcere hanno le stesse implicazioni di un quartiere urbano, solo per citare i più evidenti: la qualità delle strutture edilizie, la correttezza e l'umanità dei rapporti tra gli individui, la migliore gestione degli spazi e delle attività quotidiane e, non ultimo, il progetto futuro della società che si intende realizzare. In questo progetto futuro è evidente che la finalità del carcere non può essere quella di ripagare con la sofferenza chi è stato colpevole d'aver recato sofferenze, bensì quella di riconoscere ad ogni individuo che ogni individuo è meritevole di essere apprezzato nella sua individualità, affinché possa inserirsi fruttuosamente nella vita quotidiana per essere d'aiuto a se stesso e alla comunità.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Bene, buonasera, ringrazio per l'ospitalità il Garante, l'Università di Ferrara Rovigo, il Comune attraverso l'assessore, il Consiglio d'Ordine Forense di Rovigo, l'Arci, spero di non dimenticare nessuno, ma non, comunque veramente tutte le persone che hanno avuto la gentilezza di organizzare questo incontro. Sono state dette delle cose molto importanti da chi ha preso la parola finora. Credo che sia giusto per il ruolo che ricopro e quindi in questo momento di rappresentare quello che è oggi l'amministrazione penitenziaria a livello nazionale, credo che sia giusto fare qualche pensiero partendo da una piccola premessa, anzi due o tre cose che sono strettamente inerenti, credo, ai nostri ragionamenti. Un primo aspetto. Io credo che non bisogna dimenticare che nel nostro paese, senza andare troppo indietro, partendo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi dall'avvento della Costituzione nel 48 in poi, ci sono stati due percorsi quasi paralleli nel nostro paese, due percorsi sostanzialmente inconciliabili, che non si sono parlati o si sono parlati poco. Da una parte quello che è stato portato avanti dai nostri padri costituzionalisti, da Piero Calamandrei, dal nostro Presidente della Repubblica Sandro Pertini, da Terracini, insomma da tutte quelle persone, ne potremmo citare altre ancora, che avevano conosciuto il carcere del regime fascista, avevano conosciuto il confino. Piero Calamandrei nel 49, nella rivista Il Ponte, raccolse i contributi di tante persone, di tanti autorevoli esponenti della società civile e politica che avevano assaggiato il carcere fascista, e Calamandrei, nei cui confronti credo tutti coloro che esercitiamo funzione pubblica abbiamo un grande debito di riconoscenza, Calamandrei sottolineava: uno, bisogna aver visto per comprendere la consistenza del dramma delle carceri; due, mai più. Non gli è riuscito questo a lui, non è riuscito a noi come società. Però quel mondo politico, quella società civile alta che esprimeva i valori poi della Costituzione, del sempre giornalmente citato articolo 27 della Costituzione, ha comportato un percorso, diciamo un filone, no? Che poi si è espresso attraverso l'attività della nostra Corte Costituzionale, l'attività di tante persone degne che si sono spese appunto per quei principi di civiltà giuridica che continuamente richiamiamo e che a volte non esercitiamo. Ma dall'altro lato, in parallelo rispetto a questo, chiamiamolo, a questo percorso, a questo filone, noi nel nostro paese sappiamo che c'è un metamessaggio, non solo nel nostro paese per carità, ma c'è un metamessaggio molto forte di un certo tipo che esprime, come è stato evocato prima, se non ricordo male, dall'avvocato Muneri, e la necessità di fare un'operazione di rimozione di tutto quello che è la pena, ma in particolare la pena detentiva, di tutto quello che è il mondo del carcere, dai bisogni della nostra società. Parlavo qualche giorno fa con degli studenti, un incontro con degli studenti di filosofia del diritto dell'Università della Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3, e sottolineavo a loro, giovani cittadini, che se oggi si facesse una consultazione popolare per vedere chi è a favore del ripristino della pena di morte, non dico che in Italia questa consultazione vedrebbe la maggioranza a favore, ma sicuramente una consistente percentuale, io la do oltre il 40%, ma forse sono ottimista, mentre se ribadissimo il referendum abrogativo che fu presentato, come ricordate, nel 1978 per l'abrogazione della pena dell'ergastolo, ancora una volta questo referendum vedrebbe soccombente la proposta, cioè la stragrande maggioranza degli italiani, quella volta credo l'80%-90% dei votanti, la stragrande maggioranza degli italiani ritiene che la pena dell'ergastolo debba essere mantenuta. Ma su questo poi si potrebbe aprire tutta una bella conversazione su cui il nostro amico Andrea Puggiotto ci ha accompagnato molte volte. Perché è bene sottolineare questo? Perché poi chi esercita in concreto, come me, come tanti altri operatori in giro per l'Italia, qui c'è il mio collega e fraterno amico Salvatore Erminio, che attualmente dirige a Scavalco la Casa Circondariale di Rovigo, e per tutti noi, ma quando dico noi non dico soltanto gli operatori penitenziari, direttori, provveditori, referenti del dipartimento, educatori, polizia penitenziaria, dico tutto il mondo, anche tutte le agenzie che insistono dall'esterno, che lavorano con noi, compresi i garanti nazionali, regionali e locali, e c'è un forte, oso chiamarlo, imbarazzo nel fare i conti poi con questa dicotomia. C'è poco da fare, perché a seconda dei momenti noi siamo il paese in cui ci ricordiamo miracolosamente che il carcere non è, deve essere solo, non è, lo è perché lo deve essere per ovvi motivi, territorio della sofferenza, perché oggettivamente esprime sofferenza, ma che è anche territorio di diritti. Io aggiungerei territorio di diritti di chi ci vive, ma anche di chi ci lavora, e spesso non è così. Quindi da una parte ci si ricorda di questa esigenza, dall'altra poi partono determinati messaggi, la pena sicura, la pena certa, buttiamo la chiave, o insomma si evocano scelte, esperienze fatte in altri paesi. Questa contraddizione noi ce la portiamo appresso da anni e ci accompagna ancora oggi continuamente. Determinati principi vanno ribaditi, si badi bene. Io non sono qui adesso la Cenerentola che ha scoperto che adesso vi vuole parlare del carcere come un possibile asilo nido, perché chi esercita questo lavoro, come per certi aspetti capita a tutti coloro che esercitano giustizia, sa bene che comunque, come diceva Bertolt Brecht, noi che aprimmo le porte alla gentilezza, noi non potemmo essere gentili. Il carcere è un luogo, come dice il mio caro amico Giuseppe Ferraro, professore di filosofia a Napoli, il carcere dovrebbe essere, sottolineo il condizionale, dovrebbe essere luogo di regole e luogo di relazioni. Di relazioni. Se non ci sono le relazioni, non ci sono le regole, ma se non vengono fissate le regole che devono essere rispettate da tutto, la relazione cade. Cerco di usare questa semplificazione per dire come veramente noi abbiamo di fronte un contenitore che ancora oggi è estremamente complesso e difficile. Con tutti questi lasciti che ci siamo portati dietro, appunto da quando l'Italia è diventato un paese di democrazia occidentale avanzata, quindi dopo la guerra, e con queste contraddizioni che appartengono alla società politica e civile, comunque sia noi ci facciamo i conti tutti i giorni. È stato evocato il fatto, l'uso strumentale anche che si fa della materia penale, per come dire, il tintinnar di catene, per sollecitare consensi elettorali di vario tipo. Chi si è impegnato per dire che il carcere nel tempo, che il carcere è una cosa seria e che va letta nella sua complessità, come cerchiamo di dire spesso noi, non ha mai avuto grandi fortune elettorali, con contraddizioni anche forti. Quindi io non credo che ci sia andato il discorso del nostro paese di destra, sinistra, ammesso che queste categorie oggi possano funzionare. Perché io ricordo, per esempio, non so se voi avete questo ricordo, quando nel 1998 venne varata la legge Simeoni-Saraceni, che prevedeva un certo rafforzamento delle misure di accesso delle misure alle misure alternative all'affidamento in pro servizio sociale, semilibertà, e una misura, diciamo, corretta, che prendeva le mosse anche dai buoni risultati che la legge Gozzini aveva dato a partire dal 1986. Bene, varata quella legge, l'indomani, non su un giornale di estrema destra, ma su Repubblica, il titolo in prima pagina era varata la legge svuota carceri. Non si svuotò un bel niente, perché dal 98 al man mano che si andava avanti siamo arrivati addirittura altri 56.000 detenuti attuali, si arrivò man mano a 67.000 detenuti in Italia, tant'è che poi ci fu l'indulto nel 2006 che fortunatamente ci permise di sopravvivere, di evitare veramente il default. Quindi spesso anche chi esercita manifestazioni di attenzione democratica progressiva a volte scambia le letture, facendo delle letture securitarie dove la lettura securitaria fine a se stessa non serve a niente, ma dove non serve a niente nemmeno mettersi a fare le mademine pensando che il carcere sia un luogo dove vivono soltanto delle vittime del sistema. Il carcere è un mondo complesso. Che cosa troviamo oggi all'interno del carcere? E continua il dramma a essere complesso. Sì, sicuramente per la normativa che c'è stata e per l'indirizzo che si è dato il paese negli ultimi 30 anni c'è stato un aumento, ed era necessario e credo anche giusto, di presenza di appartenenti alla criminalità organizzata di vario tipo, mafia, camorra, 'ndrangheta, presenze che si vedevano molto meno negli anni precedenti. Ma accanto a questo, però, prima con il testo unico 309 del 90, la legge che modificò l'assetto della gestione della circolazione di sostanze stupefacenti, prima con quella legge, poi con sempre più forte afflusso con la pressione che sappiamo naturale di stranieri verso il nostro paese dal sud e dall'est del pianeta, poi con l'aumento veramente esponenziale, ne parlavamo ancora stamattina al carcere di Padova, ma spesso ne parliamo fra di noi in questi mesi, in queste settimane, con l'aumento esponenziale di persone in carcere portatori di disagio, quello che chiamiamo, mi perdonerete il termine tecnico, di disagio psichico, cioè persone che stanno male anche nella società esterna, stanno male anche in libertà, e l'ingresso in carcere, hanno una forte confidenza con sostanze stupefacenti di bassissimo conio, quindi condanni a quella che è la loro integrità cerebrale, a volte molto importanti. Parliamo di ragazzi delle nostre periferie, soprattutto delle grandi periferie, delle grandi città, parliamo di ragazzi, dico ragazzi perché l'età media si sta abbassando sempre più, di ragazzi che vengono dal sud o dall'est del pianeta. Per esempio, io in questi ultimi anni proprio percepito sempre di più, ma non sono l'unico, i dati lo dicono questo, come mentre prima vedevamo provenire dall'Africa, non è che adesso chi viene dall'Africa per questo deve essere un delinquente, è tutto in proporzione, come le nostre migrazioni, no? Noi abbiamo esportato mafia e camorra in giro per il mondo, quindi non dobbiamo essere sicuramente noi quelli che possiamo fare le madamine eccellenti, però c'è una quota parte di disagio e di devianza sociale che avviene anche attraverso le immigrazioni e che poi riempie i nostri istituti. Bene, mentre prima provenivano soprattutto giovani, provenivano soprattutto dal Maghreb, Marocco, Tunisia, Algeria. Adesso intanto si è allargata la fascia, diciamo, nordafricana, molti più egiziani rispetto al passato, molti più algerini. Ma vediamo molti ragazzi che vengono, insisto, ragazzi perché sono tutti molto giovani, che vengono dal Centrafrica, dal Senegal. Noi conoscevamo la figura così mitica del Vukumpra, che frequentava le nostre spiagge, erano soprattutto ragazzi senegalesi, spesso anche laureati con un ottimo livello di... Ma io senegalesi per anni non ne ho visti in carcere. In questi ultimi anni vediamo arrivare dal Centrafrica, dal Senegal, dalla Gambia, dalla Nigeria, vabbè, poi è un grandissimo paese che esprime numeri importanti e anche una mafia nigeriana molto forte e molto sottovalutata ancora oggi nel nostro paese. Sì, Chad, Mali, paesi che prima non esprimevano delle presenze. Questo però accade. Allora, faccio questa lista della spesa che vi ho appena elencato, dimentico sicuramente qualche emergenza, per dire che alla fine il carcere oggi è un mondo dove si scontrano molti bisogni, e l'inadeguatezza, il rapporto fra quello che può riuscire ad offrire l'amministrazione penitenziaria, il mondo della giustizia, e quello di cui avrebbero bisogno queste persone, sicuramente aiuta a far scoppiare il sistema. Aggiungiamo su questo, tra l'altro, che con la falcidia della legge Madia e con sempre le restrizioni di fondi a favore delle amministrazioni pubbliche, di tutte le amministrazioni pubbliche, ma per noi proprio si è sentito come carne e sangue che veniva a mancare, e stanno molto peggio gli operatori. Mi è capitato di raccontare poco tempo fa una cosa che mi è accaduta in più istituti che ho visitato. Ricordo uno dall'anno scorso, quando avevo, dopo i noti fatti di Santa Maria Capuetre, ho avuto il compito di seguire, ero provveditore di Lazio, Abruzzo e Molise, e ho seguito anche la Campania, esperienza molto importante. Ero in visita al carcere di Ariano Irpino e dei detenuti, attenzione, non degli operatori, dei detenuti, vedendomi mi fermavano, mi chiedevano, e c'è stato un detenuto, ma è successo anche altre volte, a Trapani, a luglio, che mi dicevano: scusi, in questo carcere, questa sezione ha 4 piani, primo, secondo, terzo e quarto piano. Dal pomeriggio fino all'indomani mattina noi vediamo che c'è un agente per 4 piani. Io sto al quarto piano, se mi sento male, come faccio? Al carcere di Trapani, ero sempre in visita lì, stavo chiacchierando con un detenuto al piano terra e sento al piano superiore un frastuono. Chiedo: che sta succedendo? No, stanno facendo la battitura. Saprete che, insomma, la battitura è una forma di protesta pacifica, insomma, più o meno fastidiosa, ma insomma sa, perché magari hanno visto che ci sono delle facce nuove, delle autorità, allora magari fanno la battitura. Andiamo a vedere. Salgo su al piano e vedo che il problema nasceva in realtà da una stanza dove c'erano 4 ragazzi, tutti miei concittadini catanesi, quindi si poteva parlare anche in lingua. E che cosa era successo? Era successo che uno di questi ragazzi, che era in sciopero della fame e della sete, si era sentito male e quindi era steso sul letto, l'avevano messo sul letto. Siamo sempre lì, c'era un agente che tra l'altro stava seguendo la visita, noi, con 4 piani. La domanda è: se un mio compagno nella stanza si sente male e quindi ho paura che possa succedere qualcosa di brutto, e non c'è un agente per 4 piani, come chiamerò? Signor agente, può venire per cortesia? Può chiamare il medico? La paura fa 90 e quelli cominciano a fare baccano per attirare l'attenzione. Cito questo esempio così, non a caso, perché proprio in tema, per esempio, di tutela della salute, di risposta alla domanda sanitaria, alla domanda di cure, proprio su questo tema si sta manifestando un'emergenza molto forte. Controllavo di questi tempi, ogni giorno io cerco, man mano mi ritengo appena posso farlo, però con un quadro giornaliero, controllo e verifico i fatti che purtroppo in questi ultimi anni sono sempre più in aumento e sono di assordante urgenza, i casi di aggressione di detenuti nei confronti dei nostri operatori, dei poliziotti penitenziari, ma anche dei medici, degli infermieri, qualche volta è capitato anche di qualche direttore, fatti più o meno cruenti ma molto spiacevoli. Bene, se si va a vedere la descrizione nella nostra sala situazioni, che, dove c'è la comunicazione urgente e c'è la breve descrizione del fatto, se si va a vedere qual è stata la situazione scatenante che ha torto o ha ragione, non ha importanza, ha causato l'aggressione nei confronti dell'operatore che si trova lì in sezione, nell'80% dei casi il problema è collegato all'assistenza sanitaria. Voglio parlare col medico, no, subito, ora. Voglio parlare con l'infermiere, fai venire l'infermiere, ho mal di testa, ho una colica renale, devo parlare col medico, fammi andare in ambulatorio. Davanti al no o al dire aspetta, oppure anche forse in qualche caso sarà anche accaduto alla cattiva gestione del caso da parte del poliziotto penitenziario, scatta il gesto, scatta la violenza, e questo si verifica nelle sezioni, negli ambulatori, eccetera. Un carcere che va avanti così non è un carcere che fa onore al nostro paese, è chiaro. Però qui noi abbiamo visto in questi anni sempre dei meno e non dei più rispetto alle risorse che si avevano. Le aziende sanitarie, che come sapete dal 2008 hanno in carico, hanno la responsabilità di, come servizio sanitario nazionale, regionale, ASL, di tutelare la cura della salute in carcere, hanno meno risorse rispetto al passato, e se ce l'hanno su tutto il loro bacino, ovviamente, probabilmente, i primi a vedere un depennamento delle spese sono gli ambienti penitenziari. C'è poco da fare, da una parte. Dall'altro, come dicevo, le nostre risorse umane hanno avuto un taglio veramente importante, adesso man mano se ne sta uscendo fuori, ma è chiaro che un carcere dove relazioni e regole si tengono insieme significa migliorare i servizi, perché se io sotto l'aspetto sanitario, ma potremmo dire anche su altri aspetti, per esempio sul rapporto con la magistratura, con l'avvocatura, sulla capacità di dare notizie chiare alle persone, di migliorare tutto quello che riguarda la rete dei colloqui con i familiari, le telefonate, non ne parliamo, la possibilità di aumentare attività lavorative e attività di altro tipo, se tutto questo cresce e migliora, c'è anche più spazio per certificare quando e veramente ci sono dei comportamenti dissonanti. Allora, in un caso emergenziale come quell'episodio che vi raccontavo, a quei quattro detenuti che facevano un gran baccano, sicuramente io non gli andrò a fare procedimento disciplinare, sicuramente. Migliorare le condizioni di vita permette anche di avere tutte le idee più chiare per gestire un carcere che sia fatto di regole e di relazioni. Racconto insomma un po' un quadro che è a tinte fosche, però in realtà diciamo che questi sono i bisogni e le difficoltà emergenti che ci preoccupano. C'è l'altro aspetto importante, ovviamente è giusto sottolineare anche quello di cui si parla soprattutto in questi ultimi anni, e gli ultimi episodi non sono stati sicuramente incoraggianti, le vicende di Ivrea, di Bari, per non parlare di quello che era accaduto nel 2020 a Santa Maria Capovetere, cioè i casi invece dove non parliamo di violenza o addirittura di torture nei confronti dei detenuti. È chiaro che le indagini, le attività processuali devono andare avanti, la vicenda di Santa Maria Capovetere è estremamente dolorosa, non è veramente molto triste pensare come ci siano ben 105 operatori penitenziari, buona parte poliziotti penitenziari, ma anche dirigenti, medici, che devono affrontare questa vicenda penale, un processo che credo che in primo grado si finirà fra 5 anni, ragionevolmente. E tutto questo comporta, ecco, un'agonia continua, un essere messo in bolletta come amministrazione penitenziaria. Quella vergogna noi ce la porteremo dappresso per 20 anni almeno. Però c'è da dire una cosa: noi passiamo da Santa Maria Capovetere, passiamo anche da quelle vicende che stanno accadendo in questi anni, due cose ci sono da dire. Una cosa vecchia: la cosa vecchia è che nel tempo, nella storia dell'amministrazione penitenziaria, una riflessione a livello alto, seria, sul tema dell'uso legittimo della forza non c'è stata. Ricordo a tutti Sassari nel 2000, Bolzaneto nel 2001, quelli sono passaggi che sono accaduti, e purtroppo qualcuno negli anni, non voglio adesso mettermi a fare dietrologia, però qualcuno negli anni si è dimenticato magari che una riflessione forte e chiara su questo tema ci voleva. Su questo poi ognuno può raccontare le proprie esperienze, non racconto le mie perché adesso non voglio fare quello che invece ha capito tutto. Io ho fatto determinate scelte negli anni e non ho mai voltato il capo dall'altra parte, però non, perché il tema dell'uso del legittimo della forza c'è. L'aspetto che è attuale invece rispetto a questi atti, all'insorgere di questi atti, è che alcuni si preoccupano che la violenza, ma visto dall'esterno sarebbe ragionevole, che la violenza da parte del cattivo poliziotto penitenziario, uno a fronte di 100 bravi, ma di uno può bastare, o del piccolo branco o del gruppo, che la violenza rischia di essere esercitata in situazioni molteplici, qualcosa come, non so chi ha visto il film Sleepers, no? Cioè una violenza gratuita, addirittura anche violenza sessuale nei confronti di minori, addirittura rei di che cosa? In quanto soggetto non garantito, dite faccio quello che voglio. E io non vedo tanto questo rischio, ma non è che per questo mi sento sollevato e sto più tranquillo. Io vedo l'insorgere di questo rischio proprio perché sono aumentati i detenuti di difficile gestione, cioè il detenuto psichiatrico. Non so se avete seguito la vicenda del carcere di Bari, di cui si è parlato qualche settimana fa, degli agenti ci sono le immagini delle telecamere che dimostrano che ci sono state, appunto, c'è stato una specie di pestaggio, delle torture di un detenuto che durante le ore notturne, un detenuto con forte disagio psichico, molto problematico, che per l'ennesima volta in quella nottata aveva bruciato il materasso, quindi rischiava di dare a fuoco a tutta la stanza, pericolo per tutti, beh, si può immaginare, insomma, una stanza, un rischio di incendio diffuso in un carcere. Qualche volta mi ci sono trovato in queste situazioni, in anni più lontani, insomma, non è una bella cosa. Cosa succede in quel caso? Che operatori estenuati, magari bravi poliziotti penitenziari, bravi padri di famiglia, perdono la testa. Può essere accaduto questo. Nel caso di Santa Maria Capua Vetere, è successo qualcosa di più complesso, perché la spirale di violenza non è che parte soltanto il 6 aprile del 2020, quando queste persone entrano e poi fanno questa macelleria che avete visto tutti nei vari filmati, ma è una storia che comprende, appunto, i rapporti di forza che si sono creati con una utenza, chiamiamola, in proporzione sempre molto più complessa. Sempre molto più complessa. Ripeto, questo non lo dico per giustificare chi ha commesso questi reati, dico che il rischio è quello, cioè rispetto al passato è molto, molto più probabile che ci si ritrovi davanti detenuti problematici, detenuti violenti nei confronti dei loro compagni, ma violenti anche nei confronti degli operatori, gente che non fa soltanto protesta passiva, ma gente anche, appunto, che aggredisce, che colpisce, che spacca, che distrugge, che minaccia, eccetera, eccetera, eccetera. E purtroppo a volte può accadere, il rischio è che ci sia la logica del branco, cioè che un gruppo di poliziotti penitenziari, può accadere anche sì, un gruppo di poliziotti penitenziari perda la testa su questo. Poi magari ce ne potrebbe essere qualcuno, come capita in tutte le forze di polizia, anche di tutti i paesi di democrazia occidentale avanzata, che invece è proprio convinto che bisogna fare così, e vabbè, e si assume le sue responsabilità. Questo però non può conglobare però tutto il mondo penitenziario e tutto il mondo della polizia penitenziaria. Il rischio lo sentiamo fortissimo, ne stiamo parlando proprio anche in questi ultimi giorni, perché dopo i fatti, dopo l'inchiesta di Ivrea che è stata pubblicizzata, avrete letto, insomma, alcuni giorni fa, c'è bisogno sicuramente di fare non poche azioni forti, ma non degli spot, di far crescere quello che stiamo cercando con l'attuale capo del Dipartimento, con Carlo Rinaldi, persona che merita la massima stima per l'onestà intellettuale e il modo serio e modesto con cui si è avvicinato al nostro magico mondo. Ecco, quello che si sta cercando di fare da mesi è quello di dire che noi vogliamo esprimere, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, ne parliamo con le rappresentanze sindacali, noi vogliamo esprimere da parte della polizia penitenziaria una sicurezza che sia attiva e nello stesso tempo cosciente, una sicurezza attiva nella legittimità, che significa per esempio consentire, dare la possibilità ai nostri poliziotti penitenziari di avere le attrezzature di sicurezza necessarie. Vi capita di vedere qualche telefilm americano dove arrivano questi poliziotti, questi agenti di custodia di polizia penitenziaria belli bardati, che hanno le attrezzature antisommosse eccetera? Bene, i kit antisommossa, io l'avevo sperimentati quando ero prima provveditore del Lazio, i kit antisommossa li abbiamo comprati quest'anno noi, non appartenevano assolutamente. Ma perché comprate i kit antisommossa? Volete fare la guerra? No, per evitare che quando vai in certe situazioni la gente si faccia male e quindi rischi anche di fare meno male quando deve fare l'intervento di forza. E su questo si era veramente indietro. Chi segue di più le nostre vicende sa per esempio di come da parte di, non tutti, ma di alcuni sindacati di polizia penitenziaria si parla della dotazione di quest'arma fine di mondo che è il taser, come fanno in altri paesi e come adesso hanno iniziato a sperimentare le forze di polizia sul territorio. Io francamente non sono tanto contrario, dico che parliamo di una cosa assolutamente inutile, però quando ci chiedono queste cose, chiedono queste cose anche a livello politico, le richiedono perché hanno bisogno di maggiore sicurezza. Però il taser non può essere un'arma di dotazione, uno strumento di dotazione da far circolare all'interno delle sezioni, lo prendi eventualmente come arma di reparto. Ma siccome non è che siamo nella pubblica strada dove uno magari esce fuori dal bar, fa il matto, picchia qualcuno e io per immobilizzarlo gli tiro un colpo di taser, uno sta dentro un carcere, sta dentro la sua stanza, passerà benissimo il messaggio in 48 ore che se arriva quello col taser io mi nascondo dietro un tavolo, mi nascondo dietro un armadio e dentro la stanza che fai? Il tiro al bersaglio. Mi dilungo a dirvi queste cose per cercare di dare conto di come veramente, cioè, le risposte non possono essere degli spot nel nostro mondo. Noi oggi parliamo anche ovviamente in un territorio importante, delicato come quel che sta diventando anche, comprendo e sottoscrivo quello che sottolineava prima il Garante. È chiaro che la piazza di Rovigo, come altre piazze del nord Italia, diventano dal punto di vista evidenziario delle piazze strategiche. Però se non c'è un rapporto importante fra carcere e territorio, è chiaro che rischiamo di fare errori che appartengono nei decenni all'amministrazione penitenziaria. Se questo carcere diventa una realtà sganciata dal territorio, noi non andiamo avanti da nessuna parte. Ma il compitino di cui parlo non riguarda soltanto questo territorio, ma tanti territori, perché parlavo stamattina, sono riuscito a fare proprio un passaggio al mio vecchio istituto, alla casa di reclusione di Padova, che ho diretto solo 20 anni fa, e dico con grande nostalgia. E parlando di questi temi, in effetti credo che tutti possiamo essere d'accordo su una cosa: se c'è un futuro positivo di crescita nelle difficoltà del mondo penitenziario, questa crescita passa attraverso una grande alleanza fra tutte le componenti, che significa il personale di polizia penitenziaria, il mondo degli operatori penitenziari, ma nel complesso le altre agenzie che ci circondano. Una collaborazione più stretta, ecco, con tutti i mondi che qui in un modo o nell'altro sono rappresentati. Da una parte sta accadendo in diverse realtà, ma deve accadere bene, deve crescere dappertutto, e dall'altro lato una capacità di tenere insieme i nostri. Purtroppo c'è chi gioca alla divisione, fa parte della storia, divide e timpera, no? Per cui le categorie al loro interno devono essere spaccate. Oggi c'è una polizia penitenziaria nei confronti della quale qualcuno ogni tanto soffia sul fuoco, come se il nemico è fuori dalla polizia, fosse fuori dalla polizia penitenziaria, oppure il nemico fosse fuori dalla dirigenza. No, qua la partita ce la giochiamo tutti insieme. E quindi bisogna avere la capacità di tenere insieme le varie risorse. Certo, rispetto al passato, credo che la sintesi fra agenzie esterne e carcere funziona, secondo me, voglio essere ottimista, molto meglio che nel passato. Non mi nascondo che anche lì paghiamo dazio, come è successo a tutto il paese, La vicenda Covid su questo ha registrato un arresto molto grave, perché sapete bene, chi di voi frequenta gli istituti penitenziari con la propria attività sa benissimo che la chiusura per mesi del carcere a tutto il mondo esterno, nei mesi del lockdown ma anche dopo, in carcere entravano esclusivamente i direttori, i poliziotti penitenziari, gli educatori, medici e infermieri, non più insegnanti, non più operatori del terzo settore genericamente intesi, non più operatori comunali. Questo ha segnato un punto di arresto omicidiale, anche perché non mi devo nascondere, non vi devo nascondere per onestà intellettuale, che passava anche un messaggio strano in alcune componenti dell'amministrazione penitenziaria, per cui ma sì, meno siamo e meglio stiamo, meno ci sono problemi. Una cosa folle. Però insomma, sta matassa si sta dipanando, pian piano gli istituti si sono riaperti, però questo ha sicuramente, il Covid ha creato dei problemi enormi anche sotto questo aspetto. Si accompagna il sovraffollamento. Raccontavo sempre mi riviene in mente proprio perché ci sono le parole mantra, sono due nell'amministrazione penitenziaria. Se voi entrate in un carcere e chiedete agli operatori quali sono i problemi, il sovraffollamento e l'altro problema, manca il personale. Sovraffollamento, manca il personale, sovraffollamento, manca il personale. In realtà non è che non sono dei problemi, sono una fetta del problema, ma che non esaurisce o non ci può comunque chiamare fuori dalle nostre responsabilità. Vi ricordate il film Johnny Stecchino, il film di Benigni, quando gli chiedevano, lui faceva la parte del mafioso e gli chiedevano qual è il problema più grosso che c'è a Palermo? E quello, anzi non era il tassista che lo accompagnava, dice: qual è il problema più grosso che c'è a Palermo? Il traffico a Palermo negli anni 90. Ecco, è questo. Allora noi vediamo un problema, c'è il sovraffollamento ed è un problema grave, però non ci esonera dalla necessità di migliorare gli standard di vita negli istituti penitenziari. Ma sto sovraffollamento ce lo dobbiamo tenere a vita? Io mi auguro che anche il nuovo governo, nei vari passaggi, prenda coscienza non solo che la pena certa non è soltanto fino all'ultimo giorno in carcere, ma che si riesca a chiudere un pochino il rubinetto in entrata dentro il carcere, da una parte, e allargare il rubinetto in uscita quanto più possibile. Dunque, io ho avuto l'opportunità, senza accorgermene, ero negli anni più cruenti del Covid, fra 2020 e 2021, io ero provveditore di Lazio, Abruzzo e Molise, e ci siamo ritrovati a dover gestire la questione, potete immaginare, degli ingressi in carcere con il rischio del contagio Covid, anche lì una barzelletta, perché questo è un paese tutto particolare. Nella stessa città, Roma, un ASL sul carcere di Regina Coeli ammetteva il confinamento di corte, quindi noi in una stanza in isolamento potevamo mettere 5 persone a fare confinamento di corte. Vai a Rebibbia, un'altra ASL richiede invece il confinamento individuale, quindi 10 persone entro in carcere deve avere 10 stanze. Potete immaginare, il carcere, come diceva Daniel Gonin, è un vuoto, è un luogo di vuoti e di pieni, e quando si riempie, quando si riempie non è che uno può dire no, ripassate, arrestatelo domani. Questo ha comportato come ci insegnano i nostri addetti ai lavori, si sa che se arrestano un vostro assistito avrebbe diritto a essere assegnato nel carcere del luogo dove è stato arrestato, ma le stanze non c'erano, e questo comportò per noi la necessità, facemmo una cosa che non è prevista dal codice procedurale penale, però decisi di avocare a noi la competenza sull'assegnazione, cioè dialogavamo noi come provveditorato con le forze di polizia e con le autorità giudiziarie per dire, per esempio, Regina Coeli è pieno, possiamo trovare ospitalità a Velletri, a Frosinone, ma anche all'Aquila, a Pescara, insomma. Perché vi racconto tutta questa storiella in sé di poco interesse? Perché attraverso questa vicenda abbiamo avuto la possibilità noi di monitorare realmente il flusso d'ingresso negli istituti penitenziari. Allora, c'è un flusso d'ingresso significativo, c'era un flusso d'ingresso significativo che deve essere aumentato in questi mesi e non è diminuito,
di persone condannate che entrano in carcere, cioè di persone che sono, che erano in libertà e sono chiamate a scontare la condanna definitiva. Numeri alti. Ma è mai possibile? Quasi il 50% degli ingressi. È mai possibile che non c'era un'altra soluzione per queste persone? Si dice, vabbè, magari quelli, lo diciamo per gli addetti ai lavori, erano destinatari del 4 bis e quindi non potevano chiedere la sospensione dell'ordine di esecuzione. Ma possiamo allargare, ecco, sotto questo aspetto la riforma Cartabia è fondamentale, perché veramente permetterebbe non tanto di allargare il rubinetto, ma stringerebbe il rubinetto in ingresso. Si eviterebbe di, per esempio, si eviterebbero certi drammi di storie che conosciamo, di gente che magari dopo anni che si è ricostruita bene o male una vita, una famiglia, dei figli, famiglia che magari non sa del suo passato, dei suoi debiti con la giustizia, si ritrovano prelevati e portati in carcere e si riazzera il contatore. E allora, a parte le modifiche, ma anche già applicando le norme esistenti, il procuratore Salvi, il procuratore generale della Corte di Cassazione, nell'aprile 2020 diede una direttiva veramente di grande civiltà giuridica a tutti i procuratori d'Italia per dire: cercate di fare in modo che, per quanto più sia possibile, si arrivi a evitare l'esecuzione dell'ordine, il cosiddetto ordine di carcerazione, e di portare le persone in carcere, proprio perché a maggior ragione col problema Covid c'erano tutte le storie che dicevamo prima. Ma ci sono altri aspetti, cioè entra in carcere troppo spesso gente che potrebbe avere altro tipo di risposte. Uno degli ultimi casi di suicidio, forse il penultimo o il terzultimo, al carcere di Lecce, era entrato nel carcere di Lecce da 2 giorni per tentato furto. Non è che dico che adesso a chi fa un tentato furto gli devo attaccare una medaglia, però mi potrei aspettare una risposta più corretta, no? Poi c'è anche un altro magico mondo che sta aumentando, lo segnalo alla vostra attenzione. Ci sono state molte persone che sono andate agli arresti domiciliari, molte persone che sono andate in detenzione domiciliare, benissimo. Attraverso questi monitoraggi che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, si vede, ma questo in tutta Italia, non soltanto in quel provveditorato che gestivo io, si vede che ci sono ingressi, reingressi, cioè di persone che hanno fallito in arresto domiciliare e in detenzione domiciliare. Attenzione, sì, il fallimento, ma il fallimento è familiare. Cioè gente che viene rifiutata dalla famiglia o che diventa autore di reati, maltrattamenti verso la famiglia, verso i figli, i coniugi, gente che a questo punto già ha un passato di devianza criminale, perde anche il cordone ombelicale con la famiglia, l'ultimo fallimento, ed ecco che torna l'altro problema. Fra io ne avevo registrato il 79, 80, quelli che sono, fra gli 80 suicidi che ci sono stati quest'anno, non pochi, vi assicuro, sono di persone che rientravano dopo il fallimento di una detenzione domiciliare o di un arresto domiciliare, perché in questo caso la certificazione del fallimento è proprio il fatto che mi vedo tutte le porte chiuse e un bel giorno mi trovano appeso sulla finestra della stanza di detenzione. Quindi c'è quest'altro aspetto che è molto delicato, perché è un po' una cartina tornasole di quello che sta accadendo nella nostra collettività. Quali problemi vediamo? L'aumento della violenza in ambito familiare, l'aumento della violenza nella vita di collettività, l'aumento dell'uso di sostanze stupefacenti di tutti i tipi. E vogliamo che il carcere sia esente da tutto questo? Qual è la parola, il luogo comune che si usa dire? Il carcere è la cartina tornasole della società. Servito. Accade. È questo. Quindi tutto quello che sta accadendo nella collettività poi ha una sua declinazione, una sua rappresentazione all'interno del mondo penitenziario. E tutto questo è tutto ciò che ci ostacola per fare in modo che il nostro sia, nei nostri beati sogni, sia un mondo fatto di regole e di relazioni, di regole e di relazioni. Se siamo insieme su questo, con tutte le varie agenzie, se siamo insieme si può fare un deciso passo avanti. Però è chiaro che quello che già la riforma Cartabia ha voluto delineare deve essere ancora ulteriormente arricchito. Insisto, c'è tutto un mondo che entra in carcere e che si dovrebbe evitare di farlo, invece di farlo entrare in carcere. Bisognerebbe evitarlo. Io mi ritrovo da carceriere, perché insomma, se mi spremete, quello esce. Insomma, ho una storia di direttore penitenziario, l'ho fatto per 28 anni, poi ho fatto il provveditore negli ultimi 10 anni e poi adesso ricopro questo incarico come gran finale. Ma non dico che sono contento, però mi do una ragione se ospito negli istituti mafiosi, camorristi, ndranghetisti. Di quello me ne faccio una ragione, perché la risposta carcere in quel caso è più che necessaria. Ma c'è tutto un mondo che potrebbe, a cui si potrebbe risparmiare il carcere. A voglia allora dire, e non penso per conto mio che la soluzione possa essere semplicemente dire costruiamo nuove carceri. Segnalo tra l'altro, notizia non buona, il fatto che nella finanziaria in corso d'opera non mi pare che ci siano risposte importanti di investimento per il mondo della giustizia in generale, ma a maggior ragione per il mondo penitenziario. Spero fortemente che ci possano essere delle correzioni di rotta. Però dire che col PNRR noi abbiamo avuto per le carceri la soluzione fine di mondo è stata quella di dire costruiamo altri 8 carceri, qui ci sono degli amministratori pubblici, sappiamo molto bene quanto tempo ci vuole per costruire una qualsiasi struttura pubblica, ci vogliono anni, a maggior ragione per la progettazione di un carcere. Ma nuovi carceri significherebbero sicuramente un aumento della domanda, aumenta l'offerta, aumenta la domanda, se continuiamo con questo trend. E dall'altro lato, nuove carceri significa anche avere maggiori risorse in termini di personale e di risorse economiche. Devi avere il personale per gestire questi istituti. Se adesso spesso in tanti istituti lavoro con un agente che fa più piani, quando costruirò i nuovi carceri, insomma, qualche risorsa gliela devo dare. Ecco, ripeto, è un quadro complesso. Personalmente, per la confidenza che ho con tanti territori che ho frequentato, territori penitenziari, io credo che in giro ci siano, interno e esterno, nel mondo del carcere, ci siano delle risorse e dei tesori pazzeschi, che vanno incoraggiati. Se agli operatori si danno soltanto responsabilità, o se gli si scaricano i problemi, ma non si cerca anche di dargli forza, di anche copertura a volte rispetto ai problemi che ci sono, diventa molto difficile. Però io sono fiducioso, ecco, non soltanto nei territori del Veneto che ho avuto la fortuna di conoscere, perché ho iniziato il mio primo incarico come vice direttore fu a Belluno, ho lavorato a Trieste, sono stato a Padova, quindi sono territori con cui, anche se manco da un po', con cui ho una bella confidenza. Non è che soltanto qui ci abbiamo delle società civili importanti di grande sensibilità, però queste risorse bisogna anche invogliarle, bisogna anche accompagnarle.
Avete ascoltato Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci Rovigo tra storia, arte, scienze e politica.